Radio Duomo Notizie.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Duomo in blu con la pagina dell'informazione. In studio, oggi, giovedì 16 marzo, Carlo Leone. Ancora vittime di truffe e raggiri che si nascondono sul web. A farne le spese sono stati nei giorni scorsi un 20enne di Ostra e un 59enne di Montemarciano. In entrambi i casi le vittime cercavano di fare acquisti approfittando dei prezzi ridotti che spesso si trovano su internet, ma sono finiti nella rete di una coppia di 30enni sardi e di un calabrese 23enne. Dopo aver ricevuto i pagamenti di 200 euro in un caso e di 500 nell'altro, i venditori si sono resi irreperibili senza inviare la merce pattuita. I truffati si sono quindi rivolti ai carabinieri per denunciare l'accaduto e le indagini hanno permesso di risalire ai tre responsabili che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per truffa. Ancora cronaca con i controlli dei carabinieri del NAS in tutta Italia relativamente alle mense presso gli istituti scolastici. Per quanto riguarda la regione Marche, sono stati ispezionati 22 locali, fra laboratori di produzione pasti, punti cottura e ambienti di refezione scolastica, dagli asili alle università. In un solo caso sono state accertate carenze igienico-sanitarie, mentre in misura maggiore carenze strutturali che hanno portato alla contestazione amministrativa di 14 sanzioni per oltre 15.000 euro. In particolare poi nella provincia di Ancona il legale rappresentante di una società di gestione di una mensa è stato denunciato per frode in commercio. Secondo l'accusa dei carabinieri somministrava carne bovina diversa per origine e qualità da quella indicata sul menù che prevedeva in via esclusiva carne IGP, ovvero indicazione geografica protetta, e QM, qualità Marche. Cambiamo pagina e parliamo dell'alluvione del 15 settembre 2022. Ieri, 15 marzo, si è tenuta a Senigallia una manifestazione indetta da alcuni comitati degli alluvionati per denunciare pubblicamente lo stato dei fiumi Misa e Nevola. A sei mesi dal disastro che ha devastato l'intera vallata causando 13 morti e danni per miliardi di euro, il territorio non può ancora considerarsi al sicuro. Ma sentiamo le parole di prima Ivano Sbrollini del comitato alluvionati di Borgo Bicchia e poi di Andrea Morsucci del comitato Tra Due Fiumi.
L'obiettivo principale è la sicurezza delle persone che vivono ai margini del fiume, intorno al fiume. Il nostro quartiere è stato più volte danneggiato, massacrato da questo, siamo un po' stanchi e quindi chiediamo interventi strutturali. Il prioritario è il consolidamento degli argini danneggiati e la riprofilatura del fiume. Probabilmente le vasche d'espansione da sole non sono sufficienti.
Sicuramente ci sono delle problematiche sia sugli argini che sono in molti punti quasi sfondati, ma la problematica primaria è che il 90% di tutto il fiume Misa e anche Nevola è completamente pieno di detriti, quindi parliamo di ghiaia, di sabbia, di alberi, anche all'altezza degli argini. Non esiste più un alveo del fiume. Chi di dovere o si mette in testa di fare le cose serie o altrimenti qui l'acqua è imminente.
Accelerare nei rimborsi e adottare criteri di ripartizione proporzionati ai danni reali. È quanto auspicano e sollecitano il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani e la consigliera regionale Michaela Vitri del PD. In base a quanto annunciato dalla Regione Marche, agli alluvionati verranno accreditati 5.000 euro alle famiglie e 20.000 euro alle imprese danneggiate dall'alluvione dello scorso settembre, ma in maniera indistinta tra chi ha perso tutto e chi è stato colpito in modo più marginale. In particolare i due esponenti DEM lamentano troppi ritardi e soprattutto poche risorse rispetto alla stima dei danni e degli interventi necessari per la messa in sicurezza. Sul rispetto della proporzionalità degli indennizi staremo molto attenti, sostengono. Sarebbe inaccettabile se oltre a ricevere in ritardo gli aiuti economici, chi ha perso tutto ricevesse lo stesso contributo di chi è stato solo lievemente interessato dall'alluvione. E questo è un criterio che deve valere anche per i comuni. La Regione Marche prosegue nell'applicazione di ulteriori pietre d'inciampo con installazioni nelle varie province marchigiane. Lo chiede una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che accoglie due diverse mozioni. Una, sottoscritta dai gruppi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, Civici Marche e Rinasci Marche. L'altra da PD e Movimento 5 Stelle. L'abbandono delle pietre d'inciampo, una ventina quelle installate, quasi tutte ad Ancona, da parte dell'Assemblea legislativa, aveva causato polemiche. Un passo indietro dunque che permetterà di mantenere viva la memoria storica dei fatti che determinarono la tragedia della Shoah. La giunta regionale viene impegnata quindi a creare e supportare iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, e a contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e dell'antisemitismo. Il progetto delle pietre d'inciampo è salvo, commenta Maurizio Mangialardi, capogruppo PD in consiglio regionale. Sinceramente non credevamo fosse necessario discutere un atto del genere, perché davamo per scontato che il progetto delle pietre d'inciampo e più in generale la tutela della memoria e la netta condanna del nazifascismo fossero patrimonio comune di tutte le forze politiche. Speriamo che ora la questione sia definitivamente chiusa. Dopo il dibattito sulle ex colonie Enel, il consigliere di Amo Senigallia, Gennaro Campanile, interviene nuovamente anche sull'edificazione della penna tra la statale Adriatica e Viale Leopardi. Di fronte agli uffici comunali dell'ex GIL, da mesi è presente il cantiere che dovrebbe realizzare un complesso edilizio residenziale e commerciale, oltre a varie opere di urbanizzazione, come l'ormai famosa e tanto attesa rotatoria. Non se ne parlerà nemmeno per l'estate 2023, sbotta Campanile, che era già intervenuto sul tema. I lavori sono sospesi da 6 mesi. Infatti sono in corso accertamenti su ritrovamenti per valutarne l'interesse storico e archeologico. E mentre gli studi vanno avanti, i lavori no. Cameruccio riferisca sullo stato delle cose in commissione, continua Campanile. Spieghi ai consiglieri che cosa è stato trovato e che tempi ci sono per la rotatoria della penna. Raffica di lavori pubblici nel senigalliese. L'amministrazione comunale ha infatti annunciato una serie di interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. Oltre a Viale Nite Garibaldi, dove prosegue il maxi intervento fin dai sottoservizi, fino all'asfalto e alle alberature, la giunta procederà anche in via Corinaldese per migliorare la sicurezza dei residenti di Borgo Ribeca. Sempre nella stessa zona si sistemerà la pavimentazione di via Lago di Bolsena, mentre per quanto riguarda l'area tra centro storico e l'ospedale, toccherà alle vie Annibal Caro, via Costa, via Rossini e Largo Boito. In tutti questi casi sono presenti infatti problemi a causa del manto in cattive condizioni di conservazione. L'intervento complessivo supera di poco i 300.000 euro ed è finanziato con fondi di bilancio. Costerà invece 420.000 euro più IVA l'intervento sulla strada statale Adriatica Nord, zona Cesano. Il progetto prevede la manutenzione di una porzione lunga complessivamente circa 2,2 km, nel tratto compreso tra strada della Marina e strada della Bruciata, in cui la pavimentazione stradale è fortemente ammalorata. Verrà ampliata l'area parcheggio lato monte di fronte al Barugliassi per consentire anche la sosta degli autobus, arretrando dunque anche il marciapiede. I lavori cominceranno nel mese di aprile. Chiudiamo la rassegna politica con il dibattito a Corinaldo, dove l'opposizione torna a farsi sentire sul sociale. È ora di passare dalle parole ai fatti e dunque dare un concreto seguito alla proposta relativamente al servizio dei servizi, annunciata in campagna elettorale dal sindaco come realizzabile tra le prime mosse. Si dovrà partire innanzitutto dalla necessaria informativa nei confronti del consiglio comunale o della commissione preposta per conoscere in che cosa si concretizzi esattamente tale servizio e che cosa intenda proporre la giunta in merito. A sostenerlo è il coordinatore di voce comune per Corinaldo, Federico Bruni, che sottolinea la lunga attesa finora. Sono passati all'incirca 9 mesi dall'insediamento della nuova giunta e a questo punto ci sembra davvero poco credibile che i servizi alla persona siano al primo posto nell'agenda del sindaco Aloisi. E questo ci preoccupa. Come sempre ricordiamo che per tutti gli approfondimenti si può consultare il sito vocemisena.it o scaricare l'app dai principali store per Android e iPhone, per essere sempre aggiornati con le notizie del giorno. È tutto per questa edizione del notiziario di Radio Duomo in Blu. Da Carlo Leone e dalla redazione, a voi tutti un cordiale saluto.